Già questa sera per me è particolarmente difficile perché cercare di tirare le somme di un lavoro, di un percorso che abbiamo fatto insieme e nello stesso tempo cercare di rispondere per come si può alle molte domande che sono pervenute dopo le due serate che abbiamo fatto insieme è evidentemente molto difficile. Cercare di essere ordinati nel ripercorrere, cosa che d'altra parte dobbiamo fare, nel ripercorrere come dire, i fattori fondamentali che abbiamo individuato nella questione educativa e poi cercare di entrare nel merito di alcune domande. Imbarazzanti perché è già di per sé difficile il lavoro, ma lo è a maggior ragione per come dire, la forza, l'intensità, la drammaticità di molte domande che mi sono arrivate, magari non per scritto, ma poi parlando con molti di voi, o mi è arrivata l'eco di ragionamenti, di discussioni. Insomma, per farla breve, mi viene da dire so bene quanta fatica, anche quanti drammi, quanta sofferenza c'è qui stasera, è concentrata qui dentro stasera, per cui di fronte a questo, di fronte a quel che dice Maurizio, uno si sente veramente assolutamente inadeguato e si chiede perché ci sono io su questo tavolo invece che altri. Insomma, vabbè, ci proviamo lo stesso, sia quel che sia, proviamo a ripercorrere anche perché mi hanno detto che molti tra voi, o comunque diversi tra voi, non c'erano alle due serate, è vero? Ah, sì. Allora io farei così. Proverei, ma brevemente, perché abbiamo veramente detto molte cose nelle prime due sere, proverei a ripercorrerle brevissimamente per rinfrescarci la memoria, per ridirci qual è il sugo della storia, e lo faccio riprendendo le parole fondamentali del rischio educativo su cui abbiamo lavorato e poi mi faccio aiutare da un testo che voglio leggervi, che ho trovato molto straordinariamente sintetico rispetto alle cose che ci siamo detti e poi provo, aiutato da Maurizio, provo a rispondere alle domande che sono arrivate. Dopodiché, se rimane tempo e spazio, andiamo avanti in un dialogo finché avrete la pazienza di rimanere qui. Allora, abbiamo detto dell'educazione, ripercorrendo appunto le tappe del rischio educativo, abbiamo detto che sono quattro le parole fondamentali dell'itinerario educativo tracciate nel libro Il rischio educativo di Don Giussane. E queste quattro parole le ho chiarite anche con molti esempi, che stasera ovviamente non ripeto, le abbiamo chiarite in questo modo. La prima l'abbiamo chiamata la necessità. Lui la chiama nel testo tradizione, cioè la necessità che i genitori vivano loro un'ipotesi, questa è la definizione, un'ipotesi esplicativa della realtà. Alcune domande che sono arrivate chiedono di chiarire la questione, anche perché forse è stata un po' fraintesa, ma è esattamente quello che ho cercato di dire in tutte e due le sere quando parlavo di testimonianza. Non si tratta di avere il problema se dobbiamo essere in grado di spiegare tutto ai figli, perché in una simpatica domanda che è arrivata, qualcuno dice, ve la leggo, relativamente al dare ai figli ipotesi esplicative della realtà, già il plurale è equivoco, eventualmente anche sbagliate, tipo la Terra che gira intorno al Sole, è un esempio che avevo fatto del bambino che chiede lumi al papà e alla mamma circa il sistema solare. Ci chiediamo fino a che punto questo deve arrivare. Non è meglio dire ai figli in alcuni casi siamo sprovvisti di risposte, ma certo, evidentemente, lo si dice dei genitori, a maggior ragione degli insegnanti. Non c'è niente di più. E questo l'avevo anche detto, non c'è niente di più patetico di un genitore che crede di poter far credere ai figli di essere perfetto, di sapere tutto. I figli sanno a 3 anni dei nostri limiti, dei nostri difetti, della nostra ignoranza. Quando io ho fatto l'esempio del sole, intendevo dire che una cosa molto più seria, molto più profonda è al singolare. una ipotesi esplicativa della realtà, si può anche dire, con una formula che abbiamo usato spesso, un certo sentimento della vita. Un certo sentimento della vita vuol dire che quando il figlio ti guarda, perché i figli ti guardano sempre, tu testimoni a lui non una preoccupazione su di lui, non un giudizio su di lui per cui lui deve diventare qualcosa che non è, ma vede un padre e una madre che corrono lieti incontro al loro destino. Su questo vorrei fare un... però tu mi devi aiutare stasera perché è veramente difficile. Adesso dico una cosa che forse fa incazzare qualcuno e tu mi devi aiutare a essere paterno. No, c'è un... vorrei non essere equivocato perché su questa cosa... il tono di certe domande o il tono di certe discussioni mi fa dire... poveri figli, ma non perché le domande sono sbagliate, le domande sono giuste, il tono di certe domande fa sentire due genitori in ansia, cioè spaventati, timorosi di sbagliare o timorosi che in effetti il figlio, oddio, finisca chissà dove, come se si alzassero al mattino e il primo sentimento che hanno è: oddio, il figlio cosa gli insegniamo oggi? Cosa potrebbe sbagliare oggi? Ma un figlio che viene su con due genitori così, minimo, viene su ansioso, ansiato. Per la precisione, viene su scrivendo a 18 anni o a 15 a suo padre e a sua madre: ma avete veramente scassato, non ne posso più di questo fiato sul collo. Prendetelo per quel che è, ma quando dissi in una delle due serate: guardate che i nostri figli hanno diritto ad avere genitori felici per una ragione più grande dei loro successi o dei loro fallimenti, dei loro capricci o dei loro sbagli, guardate che è una regola pedagogica, non si può che far così se si vuol tirare su dei figli grandi, non oppressi da un'attesa, da una aspettativa esasperata, non esasperata nel contenuto, che certo desideriamo tutti il bene dei nostri figli, certo che li vogliamo tutti bene, certo che li vogliamo felici, ma c'è un modo di alitargli sul collo questa nostra ansia che loro siano quel che devono essere, che ottiene esattamente l'effetto contrario. Si capisce?
Bene, se parlo carico.
Rincari la dose, allora sta zitto. Si capisce? Quando Giussani dice ipotesi esplicativa della realtà, non dice sui problemi che vi pongono dovete sapere tutto, dice solo che i figli hanno diritto a due genitori contenti di vivere, contenti loro, che per loro la vita sia un bene grande, che perseguono come possono, come riescono, ma come con lo sguardo sempre proiettato al grande, al bene e al bello che Dio gli ha messo davanti, e che con la coda dell'occhio guardano i figli come a dire: guarda come siamo contenti, se vuoi venici dietro. Ma come se i figli fossero, come dire, giochiamo di sponda con loro, di sponda, e su di loro finisce il riverbero, il riflesso del bene che abbiamo negli occhi noi, della letizia che viviamo noi. Se no, guardate che anche con le migliori intenzioni diventa appunto un fiato sul collo insopportabile. Secondo... forse non ve l'ho raccontata qui, ma la racconto sempre, quel bambino di quarta elementare che aveva fatto, quando ero giovane, prima di sposarmi, il prete all'oratorio mi ha chiesto di dare una mano, nascevano i primi campi estivi, i centri ricreativi estivi, quelle robe lì, mi affida una quarta elementare, si trattava di far fare i compiti dell'estate e poi si giocava a pallone sostanzialmente. Allora faccio fare i compiti, e quarta elementare c'era già qualche piccola frase di grammatica, di analisi da insomma, c'è da analizzare la frase: mia mamma mi vuole bene. mia mamma mi vuole bene, e lui tranquillo ha scritto mia aggettivo ossessivo. Io a 18 anni ho pensato un errore di grammatica, adesso so di che cosa si tratta, il più incredibile lapsus freudiano pedagogico che sia mai stato. Mia mamma mi vuole, non mia mamma stira, lava, lavora, cucina, eh? Mia mamma mi vuole bene, mia aggettivo ossessivo. Le mamme se lo scrivono sul frigo di casa invece dei santini, che fa bene aver presente questa. Perché può diventare ossessivo il bene che gli vogliamo? Perché non è un bene riflesso, perché non è un bene testimoniato per sé, è un bene voluto per loro. È un po' lo slogan che vi ho detto tante volte, il segreto dell'educazione è non avere il problema dell'educazione. Un po' paradossale, lo capisco bene, ma è così. Per aiutarvi cito un brano che spero di non aver già citato, che per me è la pagina sacra sull'educazione scoperta tanti anni fa. Deuteronomio capitolo 6. E guardatevelo, imparatelo a memoria, perché è la formula dell'educazione. Dice così, è proprio la chiusura, la fine del capitolo 6 del Deuteronomio. Dice così: quando tuo figlio in avvenire ti domanderà che cosa significano queste norme e queste regole che il Signore vostro Dio vi ha dato, cioè attualizzato, quando tuo figlio o tua figlia a 12, 13, 15, 17 anni ti dice: caro papà, cara mamma, di tutti i vostri insegnamenti non me ne frega più niente, perché dovrei seguirvi? Perché dovrei fare quello che mi chiedete? Perché dovrei accettare i vostri consigli, suggerimenti, indicazioni, quando tutto il mondo, tra l'altro, dice esattamente il contrario? Qual è la ragione per cui io dovrei fare quel che mi dite? A volte lo esprimono così, intelligentemente, a volte lo esprimono semplicemente facendo il contrario di quello che gli diciamo. Ma guardate che hanno, quando ci fanno soffrire, quando ci fanno tribulare, è perché in qualche modo ci stanno facendo questa domanda: dammi una ragione per cui io debba fare quello che mi chiedi. La Bibbia va avanti e dice: tu risponderai a tuo figlio così, due punti. Non devi farlo perché l'ha detto Maurizio a predica, non devi farlo perché, so che risposte date voi, perché sono tuo padre, figurate, lo devi farlo perché, non so, tu risponderai a tuo figlio così: eravamo schiavi del faraone in Egitto e di là ci ha tratto il Signore con mano grande e potente e ci ha dato la terra che aveva giurato ai nostri padri di darci. Così oggi noi rispettiamo quelle regole e quelle norme, sentite che roba dice, per essere felici come appunto siamo oggi. Basta, basta. Cioè, dice che la risposta è rispetto alla propria esperienza. L'unica vera ragione per cui un figlio magari lo capisce tardi, magari a 20 anni, magari a 30, ma l'unica vera ragione per cui un figlio accetterà i tuoi suggerimenti è la testimonianza che gli hai dato di un bene per te, di una vita felice tua, ripeto, indipendentemente più grande questa ragione dei suoi no e dei suoi sì, dei suoi capricci e dei suoi successi. Per essere felici come appunto siamo oggi, e vi ho già detto, e lo sappiamo ormai, il problema è che della felicità non si può parlare, non puoi discutere e soprattutto non puoi mentire. Tu puoi anche tutti i giorni mostrare un sorriso a 36 denti a tuo figlio, ma se tu sei felice, tuo figlio lo sa. Se tu sei felice, tuo figlio lo sente, indipendentemente dalle cose che dici e dalle cose che fai, misteriosamente lo sa. Questo ci mette tutti con le spalle al muro, ma la legge dell'educazione è questa testimonianza. Quando dico ipotesi esplicativa della realtà, intendo questo: i genitori devono essere portatori di una speranza per sé, per la propria vita, di un'esperienza di bene per sé. Poi abbiamo detto che la seconda parola è appunto autorità, Cioè quella ipotesi deve incarnarsi in un luogo, deve essere una possibilità di paragone e di lavoro, deve essere un'indicazione data, cioè deve avere un luogo in cui quell'ipotesi positiva diventa indicazione di cammino, autorevolmente suggerita. Autorevolmente suggerita e autorevolmente corretta. Altra domanda simpatica. Aspettate, vedo se le trovo. C'è spazio per le punizioni corporali in una famiglia cristiana? Ma certo, solo in una famiglia cristiana. Sono gli altri che hanno il problema. Noi no. Mi conoscete. Non sto facendo l'apologia delle violenze sui minori. Sto dicendo che hanno anche il diritto a una sberla, ogni tanto, con cum grano salis, perché i nostri figli, ve l'ho già detto tante volte, ci perdonano molto più di quello che pensiamo, se siamo genitori che ogni giorno nel guardarli li trattano come abbiamo detto nelle altre due sere: tu vali, io darei la vita per te adesso. Adesso, non se cambi, io darei la vita per te adesso. In un rapporto così vi assicuro che una sberla è accolta come con assoluta tranquillità. Ripeto, non sto facendo la polizia, ma proprio io non ho mai avuto il problema. Chi ha il problema è perché ha un problema molto più profondo e più grave. Poi bisogna sentirli, ragazzi, a scuola, quando gli chiedi: ma tuo padre ti ha mai preso sberla? Risposta: magari. Avrebbe voluto dire che io per lui esistevo. Voi capite che per quello lì le sberle sarebbero state, avrebbe pianto di gratitudine per una sberla di suo padre. C'è una distanza costruita negli anni e nel tempo, giorno dopo giorno, che infinitamente uccide, infinitamente più di tutte le sberle del mondo. Si capisce? Su questo è chiaro che possiamo a volte sbagliare, confessatevi come tutti, insomma, voglio dire, se capisci che ti sei lasciato prendere dall'ira, che è un vizio capitale, hai fatto un peccato, ti confessi e domani si ricomincia. Quando racconto sempre che quando mio padre una volta, perché funzionava così, in un appartamento di 60 metri quadrati, 10 bambini, voi capite che c'erano delle giornate d'inverno che hai voglia. Quando mio padre arrivava a casa alla sera alle 6, c'erano morti, feriti, vetri rotti, veramente il primo 15 anni, l'ultimo appena nato, immaginatevi. Quando arrivava a casa e c'era quell'aria lì, non è che facesse indagini particolarmente approfondite su di chi è la colpa, chi ha cominciato. Il primo che gli arrivava a tiro prendeva tante quelle botte che la metà bastava. E una volta è toccato a me, che arrivo a casa dall'aver fatto i compiti da un amico, proprio arrivato un istante prima di lui, non faccio tempo a appoggiare la cartella, lì all'ingresso, lui arriva, c'è quell'aria lì, ecco, sfila la cinghia dei pantaloni e patapim patapam. Mia mamma, accortasi dell'equivoco, corre in mio soccorso. Dario, Dario, cosa fai? Il Franco è appena entrato, non c'entra niente. Mio padre ha smesso di menarmi, ma mi stava menando bene, ha smesso di menarmi e non ha fatto una piega, mi ha messo una mano sulla spalla e mi ha detto: va bene, mettile via per la prossima volta. Fine. E io ricordo benissimo che mi sono incazzato, sì, ma mica con lui. Lui faceva il papà, faceva il suo mestiere. Mi sono incazzato con me stesso. Bisogna essere molto più veloci a attraversare l'ingresso quando c'è una certa aria. Ci si infila sotto il letto e si studia la situazione. Si capisce? Mi è rimasto in mente quell'episodio perché nemmeno mentre mi batteva ho sentito un odio o una distanza. Avevo come una percezione più profonda che stesse facendo il suo mestiere, comunque che mi voleva bene. Per cui state pure sereni, se vi scappa una sberla, sto dicendo di massacrarvi. La terza parola che abbiamo visto era la parola verifica, grande parola. c'è tutto il problema, introduce tutto il problema della libertà, cioè, lo dico, anche qui dico solo il titolo, cioè attenzione perché non ci sono scorciatoie in educazione e a volte quella che pensiamo essere il risultato di una buona educazione è una scorciatoia che evita la fatica di educare, cioè evita la fatica al figlio di fare la fatica che deve fare, la fatica di diventare grande, cioè deve fare tutto il percorso, perché le ragioni che noi gli abbiamo dato quando era bambino a un certo punto diventino sue e lì non è che puoi far molto, devi correre il rischio che lui prenda le distanze, che lui prenda le distanze proprio perché ha la curiosità di andare a vedere se tengono le ragioni che gli hai dato, i suggerimenti, gli insegnamenti che gli hai dato, devono diventare suoi. Un ragazzino che vedeste, un figlio che vedeste diventare grande, troppo acquiescente, state attenti prima di fregarvi le mani e a dire, dai, è andata bene, va in oratorio, va a messa, dice le preghierine, non risponde male, studia, che qualcosa fa, si è fatto anche la monaca, un ragazzino delizioso. Boh, a me certi ragazzini deliziosi fanno piangere, perché lì ha funzionato in alcuni casi, per l'amor di Dio, ma lì ha funzionato la scorciatoia e noi colpevolmente abbiamo accettato che lui prendesse una scorciatoia, cioè che invece di affrontare una verifica seria e perciò dolorosa, faticosa, fatta di scontri, di incontri, insomma una verifica, abbiamo accettato che prendesse la scorciatoia, per esempio, di darsi una grande soddisfazione con lo studio, ma non va mica bene, perché poi di certe cose ci si accorge troppo tardi. Mi ricordo, faccio un esempio anche qui, quando una volta in una classe, avevamo fatto 3 anni insieme, siamo al mese di maggio, ultimissime interrogazioni di italiano in vista dell'esame di maturità. C'era questo alunno che a me non convinceva, troppo bravo, sapeva sempre tutto, studiava troppo secondo me, e c'era qualcosa che non mi convinceva, però i rapporti con le famiglie a zero, non si riusciva a capire, e lui sempre lì, sempre il primo, sempre pronto, tutti 10. Ma a me qualcosa non mi andava, lo interrogo in vista della maturità, quindi l'interrogazione quella grande, quella importante. Allora Massimiliano, Leopardi, ma uno spettacolo. Allora lo lascio parlare 10 minuti, poi lo guardo e dico, scusa se ti interrompo, posso dirti una cosa? Dica professore, posso dire le parolacce?
Ormai.
No, perché le ho dette lì e vorrei che capiste. Sai che, se devo dirti la verità, di quel che stai dicendo non me ne frega un cazzo. Lui quasi sviene, ha proprio tracollato un attimo e gli ho detto, c'è una cosa che adesso ci lasciamo, tra un mese non ci vediamo più, non te l'ho mai chiesta e forse dovevo chiedertela prima, ma tu un amico ce l'hai o non ce l'hai? Si è messo a piangere, vi giuro, ha avuto un attimo di tramortimento, si è messo a piangere ed è scappato di scuola, proprio uscito per strada correndo e piangendo come una fontana. L'ho dovuto far inseguire da alcuni, recuperarlo, siamo poi diventati amici, ma mi si è aperto un mondo, capite? I genitori, che poi conobbi bene, non si erano accorti di niente, era un bambino perfetto, 18 anni, il classico bambino che dà tanta soddisfazione ai suoi genitori. È per dire che la fatica della verifica è una fatica vera, che noi dobbiamo incoraggiare, senza voler capire tutto, senza volerci sostituire a loro, ma fargliela vivere, fargliela fare. E infine l'ultima parola che abbiamo detto, il rischio della libertà, quel mistero terribile sulla cui soglia anche Dio si ferma. Vi avevo raccontato l'episodio della suora, della mamma, vi ricordate? Quella misteriosa cosa sulla cui soglia si ferma anche Dio. Dio è lì che aspetta che si apra un pertugio, ma non sfonda la porta di nessuno di noi. E per i nostri figli e con i nostri figli, stimare questa libertà, amare questa libertà, forse è il compito più sacro e più duro, che l'aspetto più faticoso, più doloroso del nostro compito di educatori, perché in educazione, siccome si tratta del fiorire e del compiersi dell'umanità dei nostri figli, nulla è garantito. Non ci sono automatismi, non ci sono, ve l'ho detto, nella stessa famiglia un figlio va di qua, un figlio va di là e non sai perché, i genitori sono sempre gli stessi, nella stessa classe identicamente, qualche uno, insomma, la libertà è veramente una cosa seria. Privarli della libertà è l'unico delitto vero che potremmo fare. Per sintetizzare, mi sembra, in modo interessante il tutto, vi leggo questa pagina meravigliosa che ho trovato e che poi vi lascerò a un po' come sintesi di tutto il nostro lavoro. Senti che roba, vi dico dopo di chi è. L'educazione dei figli è impresa per adulti disposti ad una dedizione che dimentica se stessa, cioè una gratuità vera. Non noi ti vogliamo bene con tutti i sacrifici che abbiamo fatto per te, una dedizione che dimentica se stessa, e ne sono capaci marito e moglie, sentite che roba, che si amano abbastanza da non mendicare altrove l'affetto necessario, neanche nei figli. Ne sono capaci due genitori, un papà e una mamma, che si amano abbastanza da non dover mendicare nei figli l'affetto necessario, cioè che stanno in piedi, anche se i figli dicono di no, che restano a aspettare, la parabola del figlio prodigo, insomma, che restano a rappresentare quella casa a cui il figlio può sempre tornare, ma per star su quando tuo figlio se ne va, quando tuo figlio dice di no, devi avere un'altra fonte di energia, devi avere un'altra esperienza d'amore così grande da tenerti in piedi anche quando il figlio dice di no. Il bene dei vostri figli sarà quello che sceglieranno loro, non sognate per loro i vostri desideri. Basterà che sappiano amare il bene e guardarsi dal male, e che abbiano in orrore la menzogna. Basterà. Non è necessario che diventino ingegneri nucleari o consulenti finanziari della Coca-Cola.
Preti, c'è anche questa variante.
Rabbrividisco al pensiero.
Grazie.
Prego. No, che si possa volere una vocazione, la vocazione che per eccellenza da Dio, volerla noi al suo posto, cioè mi fa tremare. Basterà, questo è il nostro compito, il resto lasciateli decidere a loro, basterà che sappiano amare il bene e guardarsi dal male, ma vuol dire che gliel'avete fatto vedere, tanto bene. E l'unico nostro compito è fargli fare indigestione di bene, indigestione di bellezza. Ammazzateli di bellezza, è l'unico compito che avete. Non pretendete quindi di disegnare il loro futuro. Cosa ne sapete di quel che sarà di loro? Siate fieri piuttosto che vadano incontro al domani di slancio, anche quando sembrerà che si dimentichino di voi. Anzi, da un certo punto di vista devono dimenticarsi se vogliono staccarsi. Non incoraggiate ingenue fantasie di grandezza. Il classico papà ai bordi del campo, quel figlio che è il campione, il suo figlio è il campione, e se non lo fanno giocare è capace di uccidere allenatore, arbitro e curato della parrocchia, perché il suo bambino è destinato. Non incoraggiate ingenue fantasie di grandezza, ma se Dio li chiama a qualcosa di bello e di grande, non siate voi la zavorra che impedisce di volare, perché li possiamo zavorrare tanto. No, devi fare prima i conti, sano realismo, queste sono stupidate, chi te le ha messe in testa, pensa a studiare, adesso verrà il momento in cui, adesso devi essere concreto, tutte ste stronzate che li zavorrano quando hanno uno slancio di bene che noi dovremmo invece veramente favorire con entusiasmo. Non arrogatevi il diritto di prendere decisioni al loro posto, ma aiutateli a capire che nella vita bisogna decidere. E non si spaventino se ciò che amano richiede fatica e fa qualche volta soffrire. L'ho accennato la volta scorsa chiudendo l'educazione alla fatica e al dolore, non lo voglio ripetere, perché è insopportabile per loro una vita vissuta per niente, che a volte è esattamente il contenuto della nostra proposta. Più dei vostri consigli li aiuterà la stima che hanno di voi e la stima che voi avete di loro. La stima che voi avete di loro non per quel che fanno, non per le performance scolastiche, la stima che voi avete di loro, di cui abbiamo parlato le altre due sere. Io darei la vita per te adesso. Tu vali di più della pala d'oro, vi ricordate? Più di 1000 raccomandazioni soffocanti saranno aiutati dai gesti che videro in casa. Gli affetti semplici, certi ed espressi con pudore, la stima vicendevole, il senso della misura, il dominio delle passioni, il gusto per le cose belle e per l'arte, la forza di sorridere. Se volete un decalogo del buon educatore, è questo, che tra marito e moglie si viva così, i figli crescono. E tutti i discorsi sulla carità non mi insegneranno di più del gesto di mia madre che fa posto in casa per un vagabondo affamato. E non trovo gesto migliore per dire la fierezza di essere uomo di quando mio padre si fece avanti a prendere le difese di un uomo ingiustamente accusato. Cioè quando il padre si spende per la verità e per la giustizia, si spende per un ideale grande. Non si spende per insegnare al figlio gli ideali grandi, che è diverso, capite? I vostri figli abitino la vostra casa con quel sano trovarsi bene che ti mette a tuo agio. Tanto sembra proprio la stessa frase che vi citai di quel ragazzino che ho ospitato in casa. Com'è bella una casa dove si sta così bene che si può anche star male. Quel sano trovarsi bene che ti mette a tuo agio e ti incoraggia ad uscire di casa. Perché? Perché ti mette dentro la fiducia in Dio, cioè l'ipotesi esplicativa della realtà positiva. La vita è un bene grande, perché Dio ci è padre e ci salva. Ti mette dentro la fiducia in Dio e il gusto di vivere bene. Indovina? Sant'Ambrogio, vescovo di Milano, IV secolo dopo Cristo.
Stai scherzando?
No. Sant'Ambrogio, vescovo di Milano. L'ho trovato in un libro del Cardinal Martini, 8 dialoghi con Ambrogio. Non ci credevo. Quando l'ho letto non ci credevo. Sembra scritto più sul Corriere della Sera stamattina.
Modernissimo. Non sul Corriere.
C'è una cosa... E io dico in tempo di ma pensate cos'è stato il cristianesimo, capite? Cosa deve essere stato il cristianesimo che in tempo di barbarie veniva giù tutto, crollava l'impero, nessuna certezza, la distruzione totale, ha generato dal niente, ha generato uomini così e una concezione così. È addirittura incredibile, questa te la lascio, poi la troveremo il modo di farla girare. Detto tutto ciò, ascolterei le domande che hai raccolto, a cui rispondiamo evidentemente in una battuta, perché, ma se sono interessanti per tutti, proviamo a ricavarne dei criteri che aiutino un po' tutti, ok?
Allora, una è questa, spesso parli tante volte di educatore, ecco, qua però quando si parla di una coppia, cioè di una coppia che deve trasmettere questo insieme, ecco, oggi è particolarmente moderno purtroppo vedere delle differenze profonde anche all'interno della coppia, cioè che marito e moglie non hanno la stessa visione e la stessa visione o ipotesi esplicativa della realtà. Un esempio estremo, ecco, che ti vorrei porre con questa domanda è il caso in cui uno sia credente e uno non sia credente, oppure chiaramente ci siano due diverse velocità su questo e quindi due sguardi differenti. A me capita spesso di vedere magari una mamma che è così, ma è un padre che la zavorra in un modo micidiale, o viceversa, un padre che vive così e una madre invece che vive questo atteggiamento ansioso, ansiotico e asfissiante. Detto in una parola, io ho visto il libro del tuo papà e della tua mamma, cioè te ti è andata di lusso.
Molto di lusso.
E quindi in questo caso in cui c'è questa sproporzione, che cosa diresti? Cioè, a me viene chiaro che a volte mi butto con un ragazzo che mi parla e gli dico: senti, ascolta tuo padre, ascolta tua madre. Cioè sono molto, diciamo, però vorrei sentire una parola su questo, su questa parola.
Ma non credo che ci sia una risposta in questo senso. Se la responsabilità educativa è quella che abbiamo descritto in queste sere, è una responsabilità educativa sul mondo intero e perciò, questo dobbiamo dirlo, marito educa la moglie e la moglie educa il marito. Prima ancora che educare i figli, siamo educatori l'uno dell'altro e vale tutto quel che abbiamo detto dei figli. Una pazienza, una misericordia, un perdono, un tu vali. Chi dei due capisce di più questa cosa la vivrà di più e perdonerà, aiuterà, accompagnerà, educherà l'altro che queste cose o non le capisce o non le vive. Non mi viene da dire diverso. Cioè, se io avessi una moglie che una delle altre, insomma, perché ho scoperto che frequentare la moglie degli altri è un grande incremento alla fedeltà coniugale. Cioè, io... Cioè, è una cosa impressionante, io tutte le volte che vedo la moglie degli altri dico: Dio, bon, se mi è andata bene, spada, quanto ti amo. Cioè, se sposavo certe, ma probabilmente sarei in galera per un suicidio durante il viaggio di notte, non tornava viva. E uno cosa deve fare? Ne ho tanti di amici o di amiche in situazioni come quella che hai descritto. Cerca una compagnia che lo sostenga, che lo faccia vivere, esattamente come Sant'Ambrogio qui dice: ne sono capaci un papà e una mamma che si amano di un amore che è. Bisogna trovare quell'amore lì che tiene sulla vita, sarà il prete, sarà la comunità, sarà quel che sarà, ma tu devi avere un punto che tiene sulla vita. Se devi anche portare la croce, la fatica di una incomprensione o di una difficoltà o di una diversità importante con tuo moglie o con tuo marito, non c'è altro da dire e da fare. Quella responsabilità educativa piena di un'amorevolezza, di un perdono, di una magnanimità che abbiamo descritto necessaria per i figli, a maggior ragione è necessaria tra marito e moglie. Fine. Mi pare, ma credo che sia lo stesso problema tuo con i tuoi confratelli, con i tuoi parrocchiani, non con tutti andrai d'accordo, cosa fai? Io dico, dei due, quello che vivesse di più la fede è quello che gli tocca fare il primo passo, sempre. Cioè, se uno capisce e uno non capisce, è quello che capisce che deve perdonare. Quello che non capisce non è in condizione di farlo. No. Non so se è una risposta, ma...
Un'altra cosa, mi ricordo che mi pare che per l'ultimo incontro avessi parlato, cioè quando c'è una scuola, ecco, una scuola, pensiamo, queste, cioè, io penso sinceramente che tante volte quando tu parli della scuola pensi alla tua scuola, questo è in senso, lo dico in senso positivo, però quando tu trovi una scuola in cui quello che si vive in quella scuola corrisponde esattamente a quello che viene trasmesso in famiglia, allora a quel punto vi ho detto che in nome di questo si deve fare ogni tipo di sacrificio per poter permettere al figlio di vivere qualcosa del genere. Ecco, io volevo chiederti come vedi il rapporto con la parrocchia, cioè mi faccio una domanda proprio politicamente molto scorretta. Cioè, se la parrocchia dove tu vivi è una tragedia, mentre quella vicina o a 5 chilometri senti che c'è una, veramente una corrispondenza, tu che cosa faresti con la tua famiglia?
10 chilometri, 5 all'andata e 5 al ritorno.
Immaginavo la risposta così, questa.
Cioè io ho sempre ragionato così su di me, figuratevi sui figli. Su di me ho sempre detto, ve lo potrebbero dire i miei amici, a 15 anni andavo dicendo, perché ero disperato, senza fede, eccetera, ho passato il mio momento di crisi molto seria, andavo dicendo ai miei amici che se nel cuore dell'Africa nera ci fosse stato uno stregone, avessi avuto notizia di uno stregone africano capace di darmi una risposta rispetto al desiderio di felicità che avevo, io prendevo su, andavo in Africa, lasciavo padre, madre, ma ecco che poi si capisce leggendo il Vangelo. Per la verità, cioè, se non hai la verità, che cosa hai? Niente, niente, non sei niente, viva Dio. Per la verità, uno lascia veramente tutto, ma neanche con spirito di sacrificio, va a prendersi il meglio, tant'è che Gesù ha tutti i suoi dialoghi sono costruiti su questo. È come se dicesse, ma mettetevi a fare, è un libro di ragioneria alla fine il Vangelo, è una contabilità straordinaria. Dunque, avevamo 3 pani e 2 pesci, camionate di pesci e di pane per tutti. È un bel ragionamento, no? Altro che l'interesse in banca. E poi tutte le volte che parla di sé, parla di un vantaggio, di un guadagno, del centuplo qua giù, la dramma perduta, la pecorella smarrita, c'è solo da guadagnarsi, la pesca miracolosa. Cioè, se non hai la verità non hai niente, se hai la verità hai tutto. Se mi accorgessi che la frequentazione di una scuola o anche semplicemente il cambiare ambiente rispetto a un ambiente pericoloso per i miei figli, io mi assumerei tutti i sacrifici possibili, poi non sempre si può, per l'amor di Dio, non sto facendo il guerrigliero, però tante volte non abbiamo il coraggio di inventare il nuovo, di pensare diverso, mettendo avanti ciò che conta. E se ciò che conta è che i figli vengano grandi bene e a 10 chilometri trovano un prete, un oratorio, una parrocchia che li sostiene, li aiuta, che vadano lì, li porto lì, ma non ci penso neanche, cioè non ho proprio il problema. Ma ti ripeto, vale per la scuola, vale per la parrocchia, vale come criterio generale quello che abbiamo detto le altre sere. Ammazzateli di bellezza, portateli a vedere la verità, cose grandi. Mi sembra che è esattamente lo stesso criterio con cui, cosa facciamo oggi? Restiamo qui in questo quartiere, cioè, o si può andare a vedere il mare, o si può andare a vedere il Monte Bianco, o si può andare a vedere la Gioconda, è tutto qui. Se si può andare a vedere la bellezza, si va, punto.
No? Certo, sono d'accordo, dico una cosa un po' grave, questo ti rendi conto quanto cozza contro una certa ideologia ecclesiastica. Chiuso per me. Altra domanda.
Lo so bene. Lo so bene, perché il problema dei preti è far funzionare la parrocchia, non la santità dei loro parrocchiani. Perché se fosse la santità dei loro parrocchiani e tutti i loro parrocchiani li abbandonassero perché hanno trovato la strada per la santità, dovrebbero benedire Dio e diventare degli esperti di scopaliscia, di poker, perché potrebbero finalmente godersi la vita. No, si incazzano, perché hanno la parrocchia vuota. Io questa cosa non l'ho mai capita.
Altra domanda, questa è più, però ancora più personale. Tu dici il voler bene al ragazzo prima che cambi, cioè nella tua esperienza quanto è decisiva è stata proprio la grazia, il cammino spirituale vissuto personalmente e con altre famiglie per poter vivere questa cosa? Questa è una cosa dell'altro mondo, diciamo l'altra volta, questa è una cosa divina, ecco. Quindi un po' uno spaccato sulla tua esperienza, diciamo, più personale del tuo rapporto con il Signore per poter vivere questa cosa qua.
Quanto è stata decisiva la grazia? È stata assolutamente decisiva, l'ho sposata, quindi si chiama grazia mia moglie. Per cui è stata una scelta assolutamente decisiva. E lo è stata di nome e di fatto. Faccio un po' fatica a capire la domanda, perché ho sempre fatto fatica a distinguere tra il cammino della vita e il cosiddetto cammino spirituale. Per me la vita, per come l'ho registrata da bambino, per come l'ho vissuta anche imparando da certi insegnanti, è stata sempre la ricerca del bene, della bellezza, della felicità. Cos'è la vita dell'uomo se non è questo? Non è un problema spirituale che alcuni hanno e altri no, è il problema dell'uomo, che ha l'uomo e non hanno il cane e il gatto, semmai. Per cui il problema di Dio non è un problema che hanno i preti, che non so per quale ragione avrebbero il compito di convincerci dell'esistenza di Dio, ma noi staremmo bene lo stesso. Il problema è che senza Dio staremmo male e abbiamo invece il desiderio di star bene. Cioè abbiamo la necessità di sapere se la vita sia salva. Il problema di Dio, dico sempre ai ragazzi, perciò la grande definizione di educazione che abbiamo dato in queste sere, andate a riguardare se avete gli appunti di quel che ci siamo detti, l'educazione è introduzione alla realtà, perché è la realtà che ci interroga, veniamo al mondo, apriamo gli occhietti e ci sono le cose. Alcuni ci piacciono, alcuni ci attirano, non sappiamo bene come fare, e poi capiamo che ci sono il bene e il male, e poi alcune cose feriscono, oppure feriscono gli altri, siamo capaci di dolore e di addolorare. E allora che cosa voglio dire? Perché dalla vita? E poi ti muore la gente intorno, e poi le cose grandi e belle che vedi, ma tutto questo che senso ha? Che cosa tiene su veramente la vita? Non è una domanda da intellettuali o da preti, è la domanda che la realtà ci fa, che le cose della vita ci fanno. Il problema di Dio è un problema secondo, esistenzialmente, non secondario, anzi primario, decisivo, ma secondo in ordine di apparizione. Perché noi quando nasciamo non abbiamo il problema di Dio, abbiamo il problema di essere felici. E pensiamo che la felicità sia attaccarsi al seno della mamma e ciucciare il latte, ma diventando grandi non basta più ciucciare il latte, il desiderio è più grande. Allora desideriamo un gioco, e il gelato e la caramella, e le abbiamo, ma capiamo subito che il desiderio è ancora più grande. E poi desideriamo un bel vestito, e poi una donna, e poi un cavallo. Le sto dicendo nell'ordine di Dante, le signore non si offendano. Una donna, e poi un cavallo, e poi ricchezza grande, e poi ricchezza più grande. E la ragione pian piano comincia a ragionare e capisce che nessuno di quegli oggetti, di quegli aspetti o di quelle cose che incontra nella realtà, che pure gli hanno suscitato il desiderio, l'hanno messo in movimento a costruire, a guadagnare, ad avere, ad abbracciare, nessuno di quegli oggetti è adeguato alla grandezza del desiderio. Lì, nel bambino, poi nel giovane, viene su la domanda: ma allora forse l'oggetto adeguato del desiderio è colui che ha fatto tutte queste cose, è colui che sta all'origine di tutto, è il padre di tutto e di tutti? Nasce il problema religioso, ma come necessità di comprensione della realtà. Si capisce?
Sì.
Per cui se tu mi dici cosa mi ha aiutato, muovermi così, sentire tutto il dramma della vita e delle sue domande, e vi ripeto, in questo, quell'insegnante delle medie che mi ha insegnato italiano, storia, geografia e latino, in quei 3 anni mi ha aiutato tantissimo e sostenuto in questo. Poi sono andato in crisi perché è successa una certa cosa, e poi ho incontrato un santo, si chiamava Don Luigi Giussani, che è venuto proprio a casa mia e fece quella cosa incredibile che credo di aver raccontato, no? Di mio fratello, i libri.
Forse sono Chiesa Nuova.
I libri marxisti, non ve l'ho raccontato. Insomma, io ho capito che Dio esisteva quel giorno lì. Io ero uno che dopo era due anni, dai 15 ai 17 anni, che facevo fatica. Il 68, il 69 avevano spazzato via un'intera tradizione cristiana, ed eravamo tutti confusi, tutti problematici, poi tutta la questione della contestazione, insomma un casino, e io ero in giro col mio Leopardi a cantare alla luna, e, insomma molto in crisi, molto sofferente, e una mia sorella maggiore che stava in crisi tanto quanto me aveva conosciuto un ragazzo di Comunione di Liberazione che veniva da Milano in paese a trovare i nonni d'estate, ha visto sta ragazzina piangere, gli chiede cosa hai, lei dice tutta la sua crisi e lui l'invita a conoscere Don Giussani a Milano. Un anno dopo, dopo l'incontro con lui, ha deciso di farsi monaca di clausura nelle benedettine, nell'ordine benedettino. Don Giussani viene a casa mia per spiegare ai miei genitori un po' sta scelta anche un po' strana, insomma, a 18 anni voleva suicidarsi sotto un treno, 19 monaca di clausura, insomma cosa succede, e viene su a casa e mia mamma, si sono incontrati quel giorno lì e mia mamma, i santi tra loro si nasano al volo, ha chiesto di confessarsi da questo strano prete. E certamente in confessione gli ha raccontato tutto il dolore che aveva, che viveva, per via del primo figlio che è entrato in seminario in quinta elementare, ne era uscito in seconda liceo, nemico della Chiesa, ha aderito alle formazioni extraparlamentari dell'epoca, insomma uscito di casa, per mia madre un dolore grande. Quel giorno mio fratello non c'era, Don Giussani saluta, se ne torna a casa. E dopo 3 o 4 giorni arriva un pacco da Milano, un pacco di libri per mio fratello, che lui non aveva conosciuto. Io penso tra me e me, il solito prete che cerca di convertire la pecorella smarrita, cosa ci sarà in questo pacco? La Bibbia, vite dei santi, gli esercizi di Sant'Ignazio, le sette balle, no? Arriva mio fratello la sera, gli si racconta la storia, incuriosito apre il pacco. Il primo libro che trova è Il Capitale di Carlo Marx. Il secondo, un libro di un brigatista arrestato 2 mesi dopo per l'omicidio di Walter Tobagi, si chiamava Giovanni Senzani, probabilmente l'unico libro che ha scritto nella sua vita, Giussani. Ha regalato a mio fratello, extraparlamentare, in tempi in cui gli extraparlamentari, come mio fratello, menavano a sangue fuori dalle università e dalle scuole i ragazzi di GL, regalava libri marxisti a mio fratello marxista. Vi giuro che faccio risalire a quel giorno la mia conversione, perché mi ha preso proprio quest'idea. Quest'uomo ha a che fare con Dio, perché solo Dio fa una roba così. Solo Dio ti viene a prendere lì dove sei. Non ti chiede di cambiare. È tutto il segreto dell'educazione che ho cercato di dirvi in queste 3 serate. Dio non ti chiede di cambiare prima di dar la vita per te. Dà la vita per te e ti dice: vedi un po' tu, io ti ho amato fino alla morte, fino a dare la vita per te, di più non potevo fare, adesso vedi te. Quando Giussani ha fatto questa cosa per mio fratello, non gli ha detto brutto stronzo, non gli ha detto ti perdono, non gli ha detto, è andato a prenderlo là dove era e gli ha detto: io darei la vita per te adesso, che dici queste cose, queste stronzate, che dici queste, che fai queste cose contro i miei, io darei la vita per te, questo è Dio. Io mi sono convertito lì, sono diventato di Comunione di Liberazione lì e non ho più smesso di andare a vedere se era vero, perché poi il compito della vita è diventato andare a vedere se è vera quella notizia che quando si desidera Dio ci raggiunge, almeno qui in Europa, in modo inequivocabile, perché tu capisci che Dio c'è. Vorresti conoscerlo e ti raggiunge una notizia. 2000 anni fa, nel tal posto, ha scritto all'anagrafe, essendo procuratore della Galilea il tale, il procuratore del tal altro, eccetera, nel tal posto è nato un bambino, si chiamava Gesù, che da grande ha detto: io sono Dio, e pare che sia risorto dei morti. L'unico compito che mi sono assunto nella vita da allora è sapere se è vero. Non c'è altra cosa di cui valga la pena occuparsi che questa. Sapere se è vera quella notizia storica, che c'è stato uno risorto dei morti, perché se è risorto lui, risorge anche mio papà. Fine al problema. Per me la religiosità è il cammino spirituale e quindi la preghiera, insomma, poi ho cercato dei maestri, poi è chiaro che la vita del mio movimento e della mia comunità e della mia piccola fraternità in questo mi ha sostenuto, aiutato, c'è una regola di preghiera, voglio dire, poi ogni cammino ha il suo metodo, ma senza non si può Però, ecco, non c'è un cammino spirituale diverso da quello per cui diventiamo uomini e donne, papà e mamme, insomma, mi sembra che sia una cosa sola, si capisce?
Molto. Grazie.
Yes. Sono finite le domande?
Sì.
Giusti. No, no, ce n'è ancora una o due, ma le risolvo in una battuta, posso? Dai, sono le 10:30, 5 minuti ancora, perché mi seccherebbe non rispondere. Ce n'è una in particolare? Allora, una mi interessa in modo particolare, e che è questa. Ve la faccio breve. Ci piacerebbe avere un altro figlio, ma i suoceri dicono che non è il caso. Bellissima. Stessero al loro posto, e poi c'è la faccina col sorriso, potrebbero farsi i fatti loro, ma il dubbio si è insinuato. Seguire e dare attenzioni che i figli continuamente ci chiedono a due figli non è come seguirne 3 o 4, 5 o 6, 7 o 8, 9 o 10. È un ragionamento fasullo, perché io in questo credo, Certo che lo so bene, che ci sono tutta una serie di bisogni e attenzioni indotti da una pressione sociale spaventosa. Ma guardate che la maggior parte dei bisogni cosiddetti o delle attenzioni cosiddette non ce le chiedono i figli, ce le abbiamo noi nella testa. I figli, io insisto, ci chiedono l'unica cosa di cui hanno bisogno per vivere, una speranza e una letizia sufficienti alla vita. Se vi volete far credere che i figli oggi hanno davvero bisogno delle cose di cui noi pensiamo o loro pensano di avere bisogno, non ci credo. E l'amore non è roba che si possa suddividere a fettine, per cui se ho un figlio lo amo interamente, se ho 10 figli li amo un decimo ciascuno. Ma vi sembra che funziona così la vita? A parte la gioia e la felicità di avere dei fratelli, a parte la sanità psicologica che questo garantisce, a parte una serie infinita di ragioni che mi sembrano ovvie, per cui avere 3 o 4 figli va benissimo, perché vi si insinua una paura del genere? Certo, paternità e maternità responsabile, che non vuol dire pochi figli, vuol dire responsabile, anche di averne 10. Non vuol dire necessariamente, ma mi sembra che ci sia dentro questa domanda un equivoco per cui al moltiplicarsi dei figli si moltiplicherebbe l'impossibilità di educarli. Io ho fatto l'esperienza contraria. Guardate che è molto più preoccupata la madre del figlio unico che la madre di 3 figli. Almeno io ho sempre visto così. Perché, immaginate mia mamma con 10. Se doveva avere il problema che l'educazione fosse capire i bisogni di ciascuno dei figli e rispondere a tutti e 10, si sparava. Invece aveva quell'altra idea di educazione, quella che vi ho detto. Aveva l'idea che educare fosse occuparsi della sua santità, in modo che i figli vedessero la cosa più grande del mondo. E l'abbiamo vista tutte 10, perché bisogna essere ciechi per non vederla. Si capisce? Mia mamma, che non è mai uscita da 3 scuole, aveva nel cuore il mondo. Questo educa 10 figli, anzi ne educa 20, ne educa 100, educa anche i figli degli altri, quelli per cui mia mamma apriva la casa. Queste cene assurde, ripetute continuamente, di 30-40 persone, e lei a far da mangiare, e la gente che entrava in casa e sapeva già dove c'era il piatto, dove c'era il bicchiere e il pentolone, si serviva e si sedeva. La vita di casa mia è stata così, pieni di debiti, poveri in canna. Ma quando tua madre vive così il mondo, quando la vedi morire dicendoti: Franco, mi dispiace di morire, però sapeva. Sapete cosa mi ha detto? Mi dispiace di morire perché adesso che siete più grandi avrei potuto fare un po' di bene. Vi rendete conto? È morta che fino all'ultimo giorno nel letto, sapete cosa faceva? Si faceva portare le lenzuola dalle amiche, quelle lise, quelle ormai le stracciava in piccole striscioline che pazientemente arrotolava e preparava i cartoni delle bende da mandare ai missionari. nel letto aveva il mondo nel cuore e nella testa. I nostri figli, 2 o 4 o 10, hanno bisogno di questo. Poi i problemi ci sono, non sono un sognatore, non sono un realista estremo. So tutto dei problemi di oggi, della pressione sociale, di certi bisogni indotti. Sta a noi viverli bene, capire di cosa è necessario e cosa no. Io l'esperienza che ho fatto è esattamente questa, che col primo figlio, Dio buono, abbiamo fatto di quelle scemenze di cui mi vergognerò per tutta, gli ho chiesto perdono a un certo punto, ma col primo cosa vuoi fare? Hai 25 anni, sei un deficiente e ti tocca inventarti padre e madre, e tutti preoccupati a dargli le dritte giuste, a fare le cose giuste. Abbiamo massacrato. Il primo paga le peggio sperimentazioni pedagogiche di questi due apprendisti stregoni, il secondo lo guarda il primo e impara qualche curva giusta, il peggio lo evita, il terzo è incredibile, non si sa dove si nutre, non si sa dove si veste, non si sa chi gli insegni le cose, è il diente grande, tu non te ne occupi perché non ce la fai, e lui diventa grande serenissimo, cioè il problema mi sembra. E poi c'è tutto l'altro problema, ho finito, la grande domanda a cui però non mi sento di rispondere, che è complicatissima. Ho ricominciato da capo. È nato con una certa distanza, i primi tre in effetti è stato, a volte dicevo di avere 3 figli e un figlio unico, perché è cresciuto proprio in un modo molto speciale, essendo molto distante da questi 3 moschettieri che viaggiavano come lippe insieme. E lui, distante quasi 5 anni, sì, ha fatto un po' il figlio unico. L'ultima domanda, che sono tante domande, riguarda tutta la questione di cui forse puoi rispondere a te, gender, tutta la confusione che i nostri figli, i nostri giovani patiscono in merito al problema affettivo, la sessualità, la genitorialità, la sessualità anche come identificazione, nel senso che è sempre più frequente il caso del figlio che si dichiara omosessuale o della figlia che si dichiara omosessuale. Per i genitori è un dolore o una scoperta che fa veramente mancare la terra sotto i piedi, e molti chiedono: tu come affronteresti il tema, cosa diresti a un figlio che ti, senza che tu avessi alcun sospetto, ti dice di essere in questa situazione, come affronti la polemica sui gender nelle scuole, eccetera eccetera. Qui probabilmente ci aiuta di più Maurizio, che ci capisce di più, ci ha lavorato di più. Io la cosa che so, la cosa che mi sento di dirvi, è quel che sto imparando, perché siccome anche nella scuola il problema sta diventando ovviamente sempre più vivo, bisogna fare qualcosa, allora sto cercando di imparare, di capire. È un tema che mi è stato estraneo fino a 50 anni, adesso invece bisogna, lo risolvevi in una battuta, forse ingiustamente. Adesso è un problema vero, reale, concreto, diffuso, allora si cerca di far corsi, di capire. Per esempio, una cosa che so, ma la butto lì come tutta da verificare, è che moltissimi casi di atteggiamenti o comportamenti o scelte di cosiddetta omosessualità, soprattutto femminile, sono puramente, cioè non sono veri, sono indotti da una certa temperie culturale, da una certa emulazione di modelli che si rivelano poi nel tempo inconsistenti. È anche vero che succede l'inverso, e cioè di gente che si sposa, fa perfino dei figli e poi in età matura dichiara, perché ormai tutto è possibile e tutto va bene, dichiara una propria tendenza omosessuale. È un problema grave, fa parte della confusione terribile di questa società in cui ci troviamo a vivere. Credo che sia da affrontare, da guardare in faccia, con tutta quella pazienza, misericordia, eccetera, che abbiamo detto, rispetto a tutti i difetti o a tutte le difficoltà e le fatiche che la vita fa portare a noi e ai nostri figli, con strumenti adeguati. Perché sia le domande che riguardano le nuove tecnologie, quindi internet, l'uso del cellulare, la mancanza di amici, perché adesso giocano perfino in rete, cioè da soli, sul letto o sul divano, evidentemente sono problemi enormi che dobbiamo imparare ad affrontare. Io vi dico che cioè vi suggerisco di tenere presente quei criteri che abbiamo detto come cuore con cui guardate i vostri figli. Chiarito questo, entrate nel merito, fatevi aiutare, aiutiamoci. Ci sono fior di corsi, di consulenti, di suggerimenti, perché bisogna imparare un imparare un problema, capire un problema che ci sorprende perché non ci eravamo abituati. Io sono il primo a essere ignorante e sorpreso. Sto cercando di imparare come aiutare i ragazzi.
Io su questa cosa voglio dire solo una cosa molto velocemente, proprio più metodologica. Bisogna proprio separare completamente. Un conto è la tendenza omosessuale e un conto dall'altra parte la teoria del genere. Questo è un gravissimo errore che molti fanno, perché la teoria del genere sostiene che maschio e femmina è fondamentalmente una questione puramente culturale, cioè che non c'è niente dal punto di vista naturale ed è qualcosa di... E quindi questa è un'ideologia, la puoi denunciare, accusare come perversa, come sbagliata, come falsa e combatterla anche in modo virile e forte. Questo bisogna farlo, perché non è pensabile che la teoria del gender entri negli asili nido come sta avvenendo Roma. È questo che non bisogna concedersi margini nella lotta, perché non possiamo permettere una roba del genere, e anche se fossimo in 10 a dirlo bisogna continuare a dirlo, perché ecco, questo è un conto. Quello che riguarda invece la tendenza omosessuale, che è un campo sconfinato, il problema è che c'è un clima culturale che non ti permette di poter dire alcune verità che derivano dall'osservazione della realtà, che derivano dall'esperienza. Cioè, io penso che dietro a un ragazzo omosessuale ci possono essere tanti cause, tanti motivi. Si va da un estremo all'altro. Mi appoggio anche in questo senso alle parole di Gesù, quando Gesù parla e dice ci sono alcuni eunuchi, cioè incapaci di matrimonio dal ventre della madre, altri che sono resi eunuchi, cioè incapaci di matrimonio dagli uomini, infine quelli che si fanno eunuchi per il regno dei cieli. Cioè effettivamente da confessionale io noto, ascoltando molte persone, che sembra alcuni casi che siano veramente dalla nascita, quindi che ci sia qualcosa a volte anche proprio di fisico, di in alcuni casi ti rendi conto oggettivamente che dietro certa omosessualità, e questa è la parte che non si può dire, che c'è un'assenza, un buco, una mancanza, cioè una mancanza d'amore, e oggi questo non si può dire, quindi psicologico, come non si può dire che dietro certa omosessualità c'è a volte la violenza sessuale, perché anche questo ti dice l'esperienza, cioè cose ascoltate, racconti, esperienze di gente che viene, sa, che quindi avere questa posizione di dire che c'è come in alcuni casi c'è una confusione semplicemente, c'è una erotizzazione, una sessuomania dilagante che porta un mio amico, un ragazzo che io conosco, diceva ma io andavo nei locali gay perché le ragazze eterosessuali erano più mignotte, così diceva, molto terra terra. E c'è una confusione che porta in certi momenti a non saper più gestire l'affettività e quindi tutto viene erotizzato. E quindi ci sono degli episodi omosessuali che confondono tantissimo certi adolescenti. Ultimo estremo, ci sono casi anche di omosessualità per pura noia o perversione. Quindi, capite, io credo che, questo mi dice la realtà, che dietro a una tendenza omosessuale possono essere tantissime cause, da quella quasi innata fino alla perversione, passando da tutti questi casi. Okay. Oggi non c'è la libertà culturale di dire questo. Detto questo, credo che un figlio è un figlio. Un figlio prima di tutto si ama, prima che cambi. Quindi figuriamoci se per un motivo affettivo si può non amare un figlio.
Avevo chiesto a Don Francesco di porgere due parole di saluto, ci ha ospitato per 3 serate qui e volevo che dicesse una parola, e poi ho chiesto a Giorgia di dare un avviso in merito alla questione, molti di voi ne hanno sentito parlare, di un'ipotesi, di un lavoro che si sta facendo attorno all'ipotesi di un'esperienza educativa qui a Roma, di una scuola insomma. E siccome girano anche molte scemenze, meglio fare un po' di ordine. Allora ho detto a Giorgia, spiega bene di che cosa si tratta rispetto a un incontro che vi proporrà. Sì.
Ecco, buonasera a tutti. Che cosa abbiamo fatto in questi incontri? Quello che le porto io. Abbiamo sentito che l'educazione è contemporaneamente relazione e scontro, perché se no non si cresce. Però la società ci dice che l'identità del padre è evaporata, o qualcun altro dice che cosa resta del padre nell'età postmoderna, quasi fosse un mucchietto di cenere. Allora pensate ad avere una relazione con un mucchietto di cenere e pensate di scontrarvi contro un fantasma. Non c'è scontro, lo attraversate. Ecco, allora la prima cosa che Franco ci ha detto è che il padre deve risorgere, perché se no non c'è educazione. Dobbiamo far diventare la paternità qualcosa di concreto, non di etereo o di passato. Questa è la prima cosa. La prima condizione dell'educazione è questa, perché se non c'è il padre, intendendo i genitori, non c'è questa trasmissione, questa consegna della vita. E poi gli incontri che noi abbiamo vissuto qui si intitolano "Ho visto educare". In questi incontri, più che vedere educare, abbiamo sentito educare. E quindi, per vedere educare, dobbiamo vedere il frutto di questi incontri. Da oggi, Franco e tutti voi vogliamo vedere educare, cioè quello che avete preso qui, come diventa vita, come si incarna nella vostra famiglia. E questo è l'augurio che San Domenico vi dà. Buonasera.
Grazie mille. Grazie. Giorgio, mostra che magari qualcuno lo riceverà alla fine.
Allora, questo io lo mostro, ma da lontano così, penso, equivale a Francoforte. Comunque, uscendo li trovate dove sono anche i libri di Franco, ne abbiamo lasciato un po', e noi abbiamo organizzato questo ciclo di incontri che sono in realtà di avvicinamento a, come diceva Franco, di una nuova esperienza educativa a Roma. Abbiamo fatto il primo già a gennaio, che è stato molto bene, trovate online un po' di materiale all'indirizzo che è legato sul volantino. Il 27 febbraio alle 21 facciamo il secondo appuntamento, e sono in tutto tre, e sono tre incontri preparatori di avvicinamento a una serie di esperienze educative che nel mondo esistono, che funzionano, per, come diceva Franco prima, cercare di cominciare a guardare anche il problema della scuola dal punto di vista oggettivo, operativo e fattivo, cioè mettere anche in pratica da una parte le criticità che stiamo arrivando nel mondo della scuola, dall'altro non solo l'allarme e fare emergere i problemi, ma puntare e cominciare a trovare delle soluzioni. Quindi questa è una fase molto importante di questa esperienza che stiamo mettendo insieme e in piedi, perché si può partecipare attivamente, potete venire negli incontri, si dibatte di alcune cose, ed è fondamentale perché il materiale è tantissimo, noi ci abbiamo studiato praticamente un anno e mezzo e le cose da dire sono molte, quindi abbiamo cercato in tre incontri di sintetizzare tutto quello che poteva essere utile per capire dove che stiamo andando e come ci arriveremo. E quindi il prossimo, mi ricordo, c'è il 27 febbraio, l'ultimo purtroppo si sovrappone a venerdì di Maurizio, perché il posto dove lo facciamo non era disponibile nel secondo, nel terzo venerdì. Abbiamo sempre cercato di non farlo in contrapposizione con le altre esperienze che più o meno tutti seguiamo negli stessi giorni. E non so se Franco vuole aggiungere,
sì,
un po' fatto sulla sua posizione rispetto a questa cosa, non devo precisare.
Sì, voglio solo precisare che quindi questa scuola, questo lavoro di verifica, di studio, di comprensione del problema educativo per tante famiglie che hanno seguito anche con me questo percorso, è sotto la loro responsabilità, cioè se nascerà una scuola non è la mia, è chiaro? Perché siccome mi arrivano i curriculum di insegnanti di Roma che mi dicono mi assumi per piacere nella tua scuola, ma io dico boh, che voce gira. Se invece mi chiedete o mi chiedessero se faccio il tifo per il lavoro che fanno, ovvio, assolutamente. Stamattina a Roma, per via dell'amicizia con un insegnante, è la terza volta che vado sabato mattina a incontrare un collegio docenti di una scuola cattolica a San Baldo, a Ubaldo, in viale Ubaldo degli Ubaldi, qualcosa così. Ma c'è una scuola che mi ha chiesto di intervenire, ma figurate, se una scuola ha bisogno, dove posso, come posso, corro. Figuratevi una scuola che nascesse dal dibattito, dalle provocazioni, dal lavoro che abbiamo fatto insieme in questi mesi. Volete che non faccia il tifo? Anzi, ho dato la disponibilità anche a spendere il mio nome se serve, mettetemi l'ho detto nel comitato scientifico, oppure non so, honoris causa tra i santi protettori, che ne so. Basta che si capisca che io non c'entro, cioè che operativamente non sono nelle condizioni di vivere una responsabilità diretta. Se invece, ripeto, mi si chiede una mano, per questa come per tutte le scuole del mondo, se posso, assolutamente volentieri. Si è capito?
Sì.
Bene.
Chiudo, tu vorrei chiedere una cosa conclusiva, e anche questo vorrei dire senza peli sulla lingua, con grande aspettezza. Penso che dopo un ciclo di incontri come questo, anzi, prima faccio un'osservazione. Nostro Signore, quello che sempre diceva di essere Dio, figlio di Dio, quando deve parlare del denaro, dice che ne parla come un idolo e come padrone dell'uomo. E quindi credo che proprio in questo periodo quaresimale ciascuno di noi dovrà combattere la sua battaglia personale. In questi incontri, in questi ci sono state presentate tantissime iniziative e anche la possibilità in futuro di fare ancora incontri come questo chiedono una vera generosità. La domanda è quella: cosa significa generosità? Significa che quando uscendo troverete le scatole e dovrete aprire il portafoglio, quello che uscirà dovrà costarvi. Questo significa generosità. Che voi starete lì a pensare, ma questo significa generosità, qualcosa che costi veramente. Capisco che forse non è molto educata, ma penso che ciascuno di noi debba combattere, io per primo lo farò, questa battaglia contro questo idolo che è il denaro, questo tempo quaresimale, perché le iniziative sono tante di bene, di vario genere, di vario tipo, e anche per poter permettere il prossimo anno di andare avanti così con questi incontri. Grazie. Buona simposio e buona serata.
Arrivederci.